Autorizzo il caricamento di questo file audio in Moodle affinché anche gli altri studenti possano ascoltarlo. Il tema che tratterò oggi riguarda l'efficacia del giuramento ex articolo 2738 del Codice Civile. Questo testualmente recita: se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento. In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice. Allora, il tema dell'efficacia del giuramento non può prescindere da brevi cenni sul giuramento più in generale e quindi sul valore delle prove legali nel nostro ordinamento giuridico. Allora, le prove legali. Il giudice deve prendere una decisione sui fatti valutando il sostegno conoscitivo offerto alle diverse ipotesi fattuali in gioco dall'insieme degli elementi di giudizio, individualmente e congiuntamente. La valutazione delle prove da parte del giudice si forma sulla base dei risultati dell'attività probatoria svolta da ciascuna delle parti e deve consistere in un loro prudente apprezzamento. L'articolo 116, primo comma del Codice di procedura civile, enuncia il principio d'ordine generale del libero convincimento del giudice. Da questa disposizione emerge chiaramente la funzione del giudice di collegamento tra la norma, generale e astratta, e l'applicazione di quest'ultima a una fattispecie concreta. Attraverso il meccanismo probatorio, il giudice riterrà esistente o inesistente il fatto che costituisce, impedisce, estingue o modifica quella determinata situazione. Il dibattito circa il significato da attribuire alla formula prudente apprezzamento del giudice è da sempre molto acceso e non conduce a risultati univoci. Per Michele Taruffo, questa formula è piuttosto vuota e difficilmente consente un controllo effettivo su quello che è stato l'iter logico-giuridico che il giudice ha seguito e di cui quindi deve dare conto nella motivazione. Egli, in modo molto chiaro, scrive: per un verso, infatti, il principio del libero convincimento opera nel senso di escludere, con le eccezioni ancora previste nel nostro ordinamento, il ricorso a regole di prova legale, ma non dice nulla di particolarmente significativo intorno a ciò che il giudice dovrebbe fare in sede di valutazione delle prove. Per altro verso, del principio del libero convincimento esistono varie interpretazioni. Alcune di esse sono orientate nel senso che il giudice sia libero di fondare la propria decisione sui fatti, sui fatti sulla sua intima convinzione o su qualcosa come la certezza morale, mentre altre interpretazioni sono assai meno soggettivistiche e mirano a far sì che il giudice si serva di regole e metodi razionali nell'esercitare i suoi poteri discrezionali in sede di valutazione delle prove e di formulazione delle conclusioni relative alla verità dei fatti. Una massima giurisprudenziale della Cassazione, sentenza numero 16.831 del 10 novembre 2003, sostiene che il prudente apprezzamento allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione, la quale non deve essere eccessivamente libera e sottratta a ogni forma di ragionevolezza. Secondo Andrea Protopisani, la valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento consiste nell'attività logica razionale con la quale il giudice applica ai fatti percepiti regole sulla cui base ed esumere i fatti principali da provare. Nonostante gli ampi spazi di interpretazione lasciati dall'articolo 116 del Codice di procedura civile, una certezza emerge dalla lettura del secondo comma di questo articolo. Il principio di libero apprezzamento delle prove da parte del giudice non opera in termini assoluti, ma fatte salve le ipotesi in cui la legge disponga altrimenti. L'eccezione più rilevante alla regola del libero convincimento del giudice è costituita dalla categoria delle prove legali. Queste ineriscono tecnicamente al momento della valutazione delle prove da parte del giudice. Questa valutazione è sottratta a quest'ultimo, poiché il legislatore ha già stabilito il valore da attribuire alle prove legali, cristallizzando in una norma una regola d'esperienza. Le prove legali fanno piena prova delle circostanze che ne formano oggetto, anche quando i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base ad altre risultanze probatorie. Nel processo penale, all'interno del quale, al contrario di quanto avviene nel processo civile, non è sufficiente ricercare una verità formale, le prove legali non esistono. La funzione del processo penale, infatti, è considerata incompatibile con questa prevalutazione fatta a livello legislativo del valore di un determinato fatto. Tra le prove legali spiccano la confessione e il giuramento. Quest'ultimo sarà esaminato approfonditamente in quanto costituisce l'oggetto specifico di questa trattazione. Il giuramento, più in generale, il giuramento è un mezzo di prova di cui le parti possono chiedere l'acquisizione nel processo civile. Esso ha un'importante efficacia probatoria. Esistono due tipologie di giuramento, il giuramento suppletorio e il giuramento decisorio. Allora, il giuramento suppletorio può essere deferito d'ufficio in base ad un potere discrezionale del giudice quando questi si trovi di fronte ad un fatto quasi provato. Per perfezionare la prova, già quasi raggiunta, il giudice può quindi chiedere alla parte su cui grava l'onere della prova di confermare con il giuramento che i fatti affermati sono veri. Il giuramento estimatorio è una particolare specie di giuramento suppletorio che può essere deferito per stabilire il valore della cosa domandata quando non sia possibile accertarlo diversamente. Il giuramento decisorio ha ad oggetto fatti aventi valore appunto decisorio in merito al tema decidendum su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi. Da questo dipende la decisione totale o parziale della causa. Il giuramento decisorio costituisce un mezzo ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell'avversario. Come riportato in una massima giurisprudenziale, quindi in questo caso è la sentenza della Cassazione Civile, sesta sezione del 18 giugno 2019, numero 16216, il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al tema decidendum oggetto della controversia. Il giuramento, appartenendo alla categoria delle prove regali, vincola il giudice, il quale dovrà dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato e soccombente l'altra, senza che quest'ultima abbia la possibilità di provare il contrario. Il giuramento decisorio può essere deferito solo su istanza di una delle parti della lite, la quale chiede al giudice di invitare l'altra parte a confermare, sotto giuramento, se il fatto oggetto della contestazione si sia realmente verificato come da quest'ultima sostenuto nel processo. Il giuramento può essere deferito riguardo a un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e può essere riferito all'avversario della parte alla quale il giuramento è stato deferito solo quando il fatto che ne è oggetto sia comune ad entrambe le parti. La parte a cui il giuramento è deferito, nel caso in cui ciò che ha sostenuto nel processo fino a quel momento non sia vero, deve scegliere se commettere il reato proprio di falso giuramento oppure se ritrattare la tesi fino a quel momento sostenuta riconoscendo la verità di quanto affermato invece dall'avversario, cioè la parte che ha richiesto il giuramento, al giudice il giuramento. Il giuramento viene reso in giudizio personalmente dalla parte alla presenza del giudice. Quest'ultimo invita la parte a giurare, sottolineando l'importanza morale dell'atto e le conseguenze penali delle eventuali dichiarazioni false rese. Prima che la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 334 del 1996, ne dichiarasse l'illegittimità costituzionale, il giuramento aveva un significato etico e religioso, dovendo questo essere assunto davanti a Dio e agli uomini. Oggi invece è stato laicizzato e assunto un significato morale individuale. Ognuno è libero infatti di giurare su ciò che ritiene maggiormente degno di osservanza. Passiamo quindi all'efficacia del giuramento. Per quanto attiene all'efficacia probatoria del giuramento, se questo viene prestato, il giudice è obbligato a considerare definitivamente vera la sua affermazione e dovrà decidere conformemente a esso. Se invece la parte si rifiuta di giurare o non si presenta senza giustificato motivo all'udienza, il giudice non può considerare vera la sua versione del fatto, indipendentemente da qualsiasi altra prova a suo favore. Giungiamo quindi al profilo che costituisce l'oggetto specifico di questa trattazione, le notevoli conseguenze legate al giuramento, che sono indicate dall'articolo 2738 del Codice Civile. Lo analizzeremo articolo per articolo. In questo caso passiamo, comma per comma. In questo caso partiamo dal primo comma dell'articolo 2738 del Codice Civile, il quale recita: se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, ne può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Allora, il primo inciso, quindi l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, praticamente questa disposizione deroga la regola per cui all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa, se richiesto, il giudice istruttore ex articolo 183 del codice di procedura civile concede alle parti un termine perentorio di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria. Non si possono perciò fornire prove contrarie, ma si può soltanto denunciare in sede penale chi abbia eventualmente giurato il falso. Per quanto concerne il tema del reato di falso giuramento, la Corte Costituzionale con la sentenza, con una sentenza del 1995, quindi nel corso di un giudizio di impugnazione di una sentenza preterita di condanna per falso giuramento resa in una causa civile promossa dallo stesso imputato, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 371 del Codice Penale, secondo comma, nella parte in cui limita l'operatività della causa di non punibilità costituita dalla ritrattazione alla sola ipotesi di giuramento deferito d'ufficio sollevata dalla Corte d'Appello di Trieste in relazione all'articolo 3 della Costituzione. La Corte d'Appello remittente sostiene infatti che il fatto di non estendere la causa di esclusione della punibilità nel caso di ritrattazione del falso giuramento anche all'ipotesi di giuramento deferito dalla parte comportasse una violazione dell'articolo 3 della Costituzione per la diversità di trattamento riservato a due situazioni omogenee. Con l'articolo 2738, il Codice Civile entrato in vigore nel 1942, ha profondamente modificato la disciplina sul giuramento contenuta nel Codice Civile del 1865. Quest'ultimo disciplinava il giuramento in due diversi paragrafi. Nel primo era contemplato il giuramento decisorio, deferito e riferito dalla parte, per il quale l'articolo 1370 esplicitamente escludeva la prova della falsità, una volta prestato. Nel secondo paragrafo era poi scritto il giuramento suppletorio e stimatorio, deferito d'ufficio. A tale secondo istituto non era applicabile l'assoluta incontrovertibilità sancita per il primo, perciò era pacifico che il giuramento d'ufficio, per propria natura, non escludesse necessariamente la deduzione di nuove prove successivamente alla sua prestazione. Il legislatore del 1930, nella stesura del Codice Penale, ispirò la disciplina del falso giuramento e quindi la particolare causa di non punibilità costituita dalla ritrattazione del falso nel caso di giuramento deferito d'ufficio alla disciplina del giuramento prevista dal Codice Civile del 1865, in quel momento in vigore. La diversità riconosciuta alle due tipologie di giuramento sul piano sostanziale si rifletteva sulla loro efficacia e su questa si è basata la scelta di limitare l'esimente al solo caso, quello del giuramento deferito d'ufficio, in cui la ritrattazione fosse utile per evitare che si formasse un giudicato fondato sulla falsità e in coerenza con l'interesse dell'amministrazione della giustizia oggetto della tutela da parte della norma penale. L'entrata in vigore del Codice Civile nel 1942 ha modificato questo quadro di riferimento unificando con l'articolo 2738 il regime per entrambe le specie di giuramento, ed escludendo sempre la possibilità di provare il contrario e di chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. In virtù di questo mutamento nella disciplina del giuramento, la causa di esclusione della non punibilità prevista dall'articolo 371 del Codice Penale, secondo comma, non trova più alcuna giustificazione e anzi creerebbe una incoerenza nel sistema, permettendo irragionevolmente a chi ha giurato il falso di trarne vantaggio ottenendo una decisione favorevole nel giudizio civile, ma sottraendosi alle conseguenze penali attraverso la ritrattazione. La Corte Costituzionale in questa sentenza ha affermato: come parte della dottrina e la richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno posto in luce, l'entrata in vigore dell'articolo 2738 del Codice Civile realizza una delle ipotesi di abrogazione per incompatibilità ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale. In generale, infatti, la sopravvenuta generale influenza della ritrattazione per via dell'efficacia probatoria piena attribuita dal nuovo codice civile ad entrambe le specie di giuramento non consente più di collegare alla ritrattazione stessa, neppure con riguardo al giuramento deferito d'ufficio, la previsione precedente contenuta nell'articolo 371 secondo comma del codice penale in relazione diretta con la normativa dettata dal codice civile del 1865. Poi il secondo inciso invece, nella parte in cui dice né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso, va analizzato quindi in modo separato rispetto al primo inciso. In questo caso, nonostante l'articolo 395 del Codice di Procedura Civile preveda tra le cause di revocazione il fatto che il giudizio sia stato assunto sulla base di prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, oppure che la parte ignorava essere state riconosciute e dichiarate tali prima di questa, l'articolo 2738 Codice Civile esclude che, qualora il giuramento sia stato dichiarato falso, la controparte possa chiedere la revocazione della sentenza. La revocazione, disciplinata dall'articolo 395 del Codice di Procedura Civile, è un mezzo di impugnazione a motivi limitati. A seconda che i motivi per cui è proposta siano conoscibili dalla parte fino al momento della pubblicazione della sentenza, oppure invece siano conoscibili da essa solo a seguito della scoperta di fatti in precedenza sconosciuti, la revocazione sarà rispettivamente un'impugnazione ordinaria, articolo 395 del Codice di Procedura Civile numeri 4 e 5, o straordinaria, articolo 395 del Codice di Procedura Civile numeri 1, 2, 3 e 6. Il motivo di revocazione che ci interessa in questa sede è quello disciplinato dal numero 2 dell'articolo 395 del Codice di Procedura Civile, il quale dispone che le sentenze pronunciate in grado di appello in unico grado possono essere impugnate per revocazione se si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute e dichiarate tali prima della sentenza. Questo motivo concerne tutte le prove, ad eccezione della falsità del giuramento, che ex articolo 2738 non può mai costituire motivo di revocazione della sentenza, ma solo di domanda di risarcimento dei danni in caso di condanna penale per falso giuramento. Quindi, per tutte le prove ad esclusione del falso giuramento, affinché operi la revocazione, il riconoscimento della falsità deve provenire dalla parte che si è giovata della prova falsa e quest'ultima deve aver avuto efficacia causale sul convincimento del giudice. Adesso proseguo nella prossima registrazione.